Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Siamo in collegamento con l'ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia per commentare quello che ha annunciato proprio poche ore fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump relativamente agli accordi di Parigi sul clima. Giampiero, ben trovato.
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Purtroppo Trump, tradendo le fievoli speranze che erano rimaste nelle ultime ore, perché la stampa americana aveva anticipato le intenzioni del presidente, ma c'era un contrasto in atto alla Casa Bianca, poi vedremo che in qualche modo è anche emerso al momento dell'annuncio ufficiale, con un discorso nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di portare gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi, di smettere con decorrenza immediata di perseguire gli obiettivi, di attuare le decisioni concordate e anche di partecipare al fondo che è stato costituito con quell'accordo di cui gli Stati Uniti erano i principali donatori, contribuenti. La motivazione data da Trump alla sua decisione è stata più volte ripetuta nel suo intervento, quella di non danneggiare gli Stati Uniti, perché ha detto quell'accordo avrebbe danneggiato l'economia americana, penalizzato le imprese americane, di mantenere posti di lavoro negli Stati Uniti, di ridare vitalità a un'industria ormai obsoleta e in perdita di occupazione ovunque nel mondo, che è l'industria del carbone, riaprendo miniere ormai chiuse, e di quindi consentire, ha detto, all'industria americana di creare ricchezza senza che gli Stati Uniti nel contempo debbano fare fronte a spese eccezionali, a quelle spese previste appunto dal fondo verde dell'accordo di Parigi. Non ha detto praticamente nulla il presidente, pur presentandosi come un ambientalista, pur sostenendo che l'America ha la miglior politica ambientale, la migliore acqua, la migliore aria di questa terra, non ha detto nulla dell'impatto che la sua decisione potrà avere sul riscaldamento globale e neppure sulle conseguenze che questo potrà avere sulle generazioni future, con il rischio, tra l'altro, anche di questo non ha parlato, che la sua mossa populista e un fondo di retroguardia porti gli Stati Uniti dall'attuale posizione di avanguardia e motore del progresso tecnologico globale attualmente in prospettiva nei prossimi anni in una posizione di fatto di trincea industriale, di trincea scientifica su un tema chiave non solo per il futuro del pianeta, e già questo sarebbe fondamentale, ma anche di rilevanza strategica fondamentale per la proiezione geopolitica, economica e industriale degli Stati Uniti sullo scacchiere internazionale. Insomma, gli Stati Uniti possono cedere il passo, anzi con questa decisione rischiano di cedere il passo alla Cina e all'Unione Europea, che hanno fatto della trasformazione industriale suggerita, tecnologica e industriale suggerita dall'emergenza clima, uno dei volani del progresso economico dei prossimi anni.
Giampiero, critiche sono arrivate sia all'interno degli Stati Uniti, in primis l'ex presidente Barack Obama, sia fuori dagli Stati Uniti. La paura di alcuni è che imporre delle politiche energetiche più restrittive, mentre una delle più grandi potenze economiche del mondo ha appena detto che ne farà a meno, potrebbe diventare difficile anche per Europa e Cina, che comunque hanno confermato che rimarranno fedeli all'accordo. Gli Stati Uniti potrebbero produrre a costi più bassi, inquinando di più, facendo una sorta di concorrenza sleale verso altri paesi che hanno politiche sulle emissioni più responsabili. Quali conseguenze credi potrà avere a livello internazionale la scelta appena annunciata da Trump?
Non possiamo illuderci che la risposta a Trump sia così unanime e resti così unanime e adamantina come appare nelle prime battute, e la tentazione da parte di qualcuno di seguirne l'esempio per calcoli domestici o per una visione miope dell'interesse nazionale o dell'interesse locale o del futuro di un popolo, come se il futuro di un popolo possa essere disgiunto da quello del pianeta. Questo potrà anche succedere. Del resto Trump ha detto, con una delle poche battute d'effetto del suo discorso, sono stato eletto per tutelare i cittadini di Pittsburgh, non i cittadini di Parigi, come se l'ambiente e la qualità dell'aria e il clima o il peggioramento del clima o il riscaldamento globale facessero differenze fra i cittadini di Parigi e i cittadini di Pittsburgh. Però da un presidente che è dichiaratamente un negazionista in tema ambientale, che ha messo un negazionista del cambiamento climatico a guidare l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, poco d'altro ci si poteva attendere. Lo ha sempre detto, lo ha detto in campagna elettorale, lo ha ridetto. Ma veniamo alla domanda, alla reazione. Per il momento la reazione sembra, a parte la critica di Obama che è arrivata ancora prima che Trump finisse di parlare, del resto dopo pochi minuti il discorso è diventato ripetitivo, e Obama gli ha detto: stai negando il futuro, stai facendo una scelta contraria al futuro del tuo paese oltre che dell'umanità. Ma la risposta che è venuta dagli altri maggiori contraenti di questo accordo, non nascondiamoci, i grandi inquinatori sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Unione Europea. Poi senz'altro c'è l'India, i paesi emergenti, però i tre grandi blocchi di inquinatori mondiali sono questi. Bene, Stati Uniti, Unione Europea e Cina, in contemporanea praticamente al discorso di Trump, era in corso e in corso tuttora in questo momento una cena tra il premier cinese e i leader dell'Unione Europea a Bruxelles, e nelle prossime ore ci sarà un vertice UE-Cina a Bruxelles, hanno confermato i loro impegni. Ma del resto è vero che sono impegni di contenimento delle emissioni che possono comportare dei sacrifici industriali in certi settori a breve termine, ma sono anche impegni che, seguendo, incoraggiando l'evoluzione tecnologica, la trasformazione energetica, danno un vantaggio competitivo in prospettiva alla ricerca e alle industrie che li applichino. La Cina, per esempio, nel 2016 ha investito 32 miliardi di dollari in energie rinnovabili, non sul proprio territorio, dove ne ha investiti molto di più, adesso vi do i dati fra un istante, ma li ha investiti in paesi industrializzati come la Germania e l'Australia, che è uno dei ricettore di maggiori investimenti cinesi in questo senso, e anche nelle economie emergenti dal Brasile al Vietnam. E sul proprio territorio la Cina, che resta il paese più inquinato, che resta il paese dal cielo perennemente velato su Pechino, ha investito 103 miliardi di dollari in energie rinnovabili, il doppio di quanto hanno investito gli Stati Uniti di Obama, non gli Stati Uniti di Trump, e si è impegnata a investire di qui al 2020 360 miliardi di dollari. Quindi è chiaro che cinesi e europei stanno puntando sul settore delle rinnovabili, sulla trasformazione energetica, sulle auto ibride come una scelta industriale del futuro. Gli Stati Uniti vogliono continuare a produrre auto che inquinano di più, è una scelta, salverà nel breve termine un po' di posti di lavoro. Tutti quelli che si possono salvare nell'industria del carbone sono 50.000, e oggettivamente un piccolo volume di posti di lavoro in un paese capace di creare milioni di posti di lavoro in breve tempo, e vogliono restare spettatori di questa trasformazione ed evoluzione tecnologica. Alla fine probabilmente ne pagheranno loro il costo in termini di arretramento industriale, di arretramento nella capacità di produrre energie alternative pulite.
Un'ultima domanda: l'accordo era stato in parte criticato per non essere vincolante, però come hanno dimostrato le analisi che sono state condotte fino ad ora, il fatto che le diplomazie dei vari paesi si tenessero sotto controllo ha portato a comportamenti abbastanza virtuosi. Secondo te la decisione del governo statunitense avrebbe potuto essere diversa se ci fossero state delle sanzioni?
Il presidente Trump ha criticato nel suo discorso questo aspetto, ha detto che gli Stati Uniti stavano affrontando o si impegnavano ad affrontare grossi sacrifici industriali, grossi sacrifici finanziari per l'impegno a sostenere il fondo verde e non avevano in cambio la certezza che gli altri avrebbero rispettato l'accordo. Però in realtà, come tu ricordavi, sembra che, almeno per il momento, siamo appena all'inizio, l'accordo è stato concluso all'inizio di dicembre del 2015 e soltanto nell'autunno del 2016 Cina e Stati Uniti insieme, il presidente Xi e il presidente Obama, lo hanno ratificato, o almeno lo hanno fatto definitivamente proprio. Però sembra che l'accordo in questo momento funzioni, ma perché sembra soprattutto che, con l'eccezione fra i grandi degli Stati Uniti, ci sia la consapevolezza che le scelte prospettate dall'accordo vadano nel senso dell'interesse comune dell'umanità, del pianeta, ma anche dell'interesse evolutivo delle economie, delle scelte energetiche dei singoli paesi protagonisti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.